Buongiorno a tutti. È ora di pensare alle vacanze e programmare qualche giorno, magari qualche settimana in un bel posto, per chi ama l'avventura magari organizzare un viaggio o anche semplicemente delle gite nei tanti luoghi bellissimi del nostro territorio. E naturalmente pensare a momenti di relax, buon cibo, ma buona compagnia soprattutto, la compagnia degli amici, perché come voi sapete meglio di me, i momenti più piacevoli sono quelli passati in compagnia, con la famiglia certamente, ma anche con le persone che ci sono care, che ci sono amiche. E gli amici se ne possono incontrare di nuovi in ogni occasione. Ecco, io oggi vorrei proprio suggerirvi la compagnia di nuovi amici, in senso figurato. Proporvi con l'aiuto di un attento lettore e studioso di letteratura la scoperta di quei preziosi compagni di viaggio che sono i libri. Voi sapete che io li amo alla follia. Libri per l'estate, quindi libri da portare nella valigia, nella borsa della spiaggia, nello zaino di montagna o anche semplicemente libri da tenere sul comodino. Abbiamo con noi oggi, e lo ringrazio sentitamente, il professor Franco Camisasca, docente di lungo corso, prima nelle scuole superiori, poi docente ai docenti, anche autore di testi sia per la scuola che non per la scuola e soprattutto profondo conoscitore della letteratura italiana. Ciao Franco.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Mi sembra che la presentazione sia un po' esagerata, ma forse è il clima.
Ah sì, insomma,
scusami.
Bisogna valorizzare le nostre risorse, giusto?
Il suo profondo conoscitore è un po' troppo, insomma, va bene. Comunque va grazie. Bene.
Prego. Allora, ricordiamo anche che proprio in questi giorni prossimi, dal 2 al 5 giugno, si aprirà il Festival della Letteratura di Ivrea, quindi siamo veramente sul pezzo ed è un festival che ha un titolo curioso, La Grande Invasione. Ecco, noi oggi facciamo una piccola invasione di letteratura nella nostra trasmissione. Ti lascio la parola.
Bene, grazie. Saluto ancora tutti. Vorrei partire oggi con un libro che credo sia indispensabile proprio di questi tempi, un libro che sta avendo un grande successo, e forse lo conoscerete già, ma voglio proprio presentarvelo brevemente, ma nella sua grande importanza. E ha un autore, come dire, veramente carismatico. Si tratta di un libro che ha per titolo Contro la guerra, il coraggio di costruire la pace, e il suo autore è Papa Francesco. E in questo libro raccoglie una serie di interventi che ha fatto in questi anni, parlando appunto di questa terza guerra mondiale a pezzi, come lui l'ha già definita un po' di anni fa. Io credo che sia un libro necessario di questi tempi, perché in questo momento di grande tristezza, dolore e soprattutto direi confusione, no? Occorre qualche libro, qualche testo, qualche parola che ci dia una dritta, soprattutto che ci dia una speranza in questo momento. Alessandro Banfi, in una recente recensione appunto di questo libro, scrive: nella continua polemica contro chi spera di fermare il conflitto, nella riduzione della tragedia bellica a un enorme gioco di piccoli carri armati sulle mappe di battaglie navali. Ecco, di fronte appunto a questo gioco, purtroppo tragico gioco, questo libro pone una prospettiva completamente diversa. E di cosa infatti ha bisogno il mondo di oggi? Di cosa abbiamo bisogno in questo momento? Occorre innanzitutto, dice il Papa, fare appello alla coscienza morale e alla volontà personale e politica. La pace si attinge nel profondo del cuore umano e la volontà politica va sempre rinvigorita per aprire nuovi processi che uniscano persone e comunità. Il mondo non ha bisogno di parole vuote. Scusate la lunga citazione, ma mi sembra proprio importante. Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace, aperti al dialogo senza esclusione. Infatti non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie. Ecco, questa è una breve citazione di questo grande libro, Papa Francesco, Contro la guerra, il coraggio di costruire la pace, edizione Lev e Solferino insieme. Un libro che veramente dovete acquistare e portarvi in questi mesi di vacanza proprio ogni giorno come compagno di viaggio di queste vacanze. E un secondo libro, anch'esso veramente importante e che mi ha molto 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 impressionato, è uscito di recente, è scritto, pensate voi, da una persona che attualmente è vescovo in Norvegia, ma da giovane era miscredente, anticlericale. Si chiama Erik Varden, questo scrittore, che anni fa ha cambiato la sua vita, lo racconta nel libro. Il libro si chiama La solitudine spezzata, no? E dicevo che ha cambiato la sua vita facendo un incontro attraverso una sinfonia di Mahler, e dentro appunto questa musica, dentro questo ascolto, la sua vita cambia, perché si rende conto che c'è qualcosa che vale al di più, no? C'è qualcosa che non è mai vano, e così prende un percorso di vita che lo porterà a essere cistercense e poi lo porterà a essere abato appunto dei cistercensi fino a qualche anno fa, quando è stato nominato vescovo in una regione assolutamente scristianizzata come è la Norvegia, peraltro è la sua città natale. Che cos'è questo libro? Questo libro prende spunto da 6 frasi dell'Antico e del Nuovo Testamento e le commenta paragonandole alla propria esistenza, quindi è praticamente un libro che è veramente un viaggio in compagnia di questo autore. Ovviamente in questo libro di che cosa si può parlare? Si parla di Schubert, di Monet, di Origene, di San Bernardo, di Freud, si parla di Anna Akhmatova, la grande modella di Modigliani e poi una delle più grandi poetesse del XX secolo. Certo, un libro impegnativo, però un libro che si legge direi quasi di un fiato, perché prende moltissimo nella sua varia, come dire, declinazione, anche se il filo conduttore è proprio il commento, come dicevo, a queste 6 frasi della Bibbia che danno appunto il titolo ai vari capitoli di questo libro. Anche questo è un libro che vi raccomando proprio di portare con voi nelle vostre vacanze, nei vostri mesi che ci aspettano. Ripeto, il titolo è La solitudine spezzata, l'autore è Erik Varden, edito per la comunità di Bose, un libro, ripeto, che si legge tutto d'un fiato ed è adatto a tutti, anche per dei giovani che vogliano in qualche modo incontrare una personalità grande che è partita da lontano, che è partita da una posizione agnostica veramente anticlericale, anticristiana, ed è arrivato ad essere vescovo attraverso un percorso umano veramente affascinante. Questi sono i primi 2 libri, certo sono un po' impegnativi certamente, però vi assicuro che costituiscono una lettura molto molto utile.
Siamo partiti da 2 pezzi da 90, insomma, in poche parole. Facciamo una brevissima pausa musicale e ci riprendiamo fra pochissimi minuti.
Gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. la tua collana con la pietra magica. Io la stringevo per portarti via di là, e la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. In cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire
colloquio con il professor Franco Camisasca e stiamo parlando di libri per l'estate, consigli di lettura, consigli per avere dei compagni di viaggio, come diceva Franco poco fa. Ci hai presentato due libri che sono veramente due pilastri, due libri importanti, due libri da tenere con noi, da leggere pian piano con calma per avere degli spunti di riflessione. E adesso ascoltiamo quello che hai da proporci.
Ecco, sì, adesso voltiamo pagina in modo decisivo. Sorrido un po' perché ho trovato due libri. Uno, devo dire la verità, non l'ho letto, però mi fido delle recensioni e non me ne vogliano i milanisti, perché è un libro scritto prima che il Milan vincesse il campionato. Quindi l'ho scelto perché le recensioni che ho letto mi hanno molto convinto. E un libro ovviamente non solo per ragazzi e per sportivi, ma un libro per tutti, però un libro che consiglio soprattutto ai giovani che fanno sport, che si interessano dello sport in vario modo e che lo praticano soprattutto. Beh, insomma, il libro si chiama, ha per titolo Adrenalina, ed è di Zlatan Ibrahimovic. Quindi insomma un calciatore conosciuto, ma ripeto, un libro scritto prima della fine del campionato, quindi insomma è innocente rispetto alla pecca di avere vinto il campionato, lo dico soprattutto a favore dei milanisti, dei juventini e di quant'altri. Ma è un libro, perché ve lo consiglio? Perché è un libro che attraverso degli aneddoti, ovviamente attraverso delle confidenze anche personali, eccetera, però parla di che cosa? Parla della paura, parla della fragilità, parla di tutto ciò che sembra lontano dal mondo tante volte dorato e pieno di gossip, diciamo così, degli sportivi importanti, ma che invece è un mondo che fa parte della quotidianità di chi pratica lo sport e di chi lo pratica seriamente e soprattutto di chi lo pratica con una prospettiva di vita, insomma, no? Non semplicemente per un guadagno o per finire tutti i giorni nei vari blog o nei vari social. Ecco, questo libro, ripeto, ho visto diverse recensioni e quindi mi permetto di consigliarlo soprattutto ai giovani. Zlatan Ibrahimovic, Adrenalina, Cairo Editori, è appena uscito. E l'altro libro, appunto, di cui voglio parlarvi, questo invece sono riuscito a sfogliarlo e mi è piaciuto molto. Pensate voi, è di un cantante. Voi direte, ma sì, ormai tutti scrivono, anche i cantanti, o si fanno scrivere, eccetera, gente che non ha mai preso in mano una penna o un computer, come diremmo noi adesso. Ma in realtà, invece, si tratta di un cantante particolare, tra l'altro molto famoso, mi dicono, anche perché è abbastanza avanti nelle classifiche, eccetera. Il cantante si chiama Ermal Meta, e quindi è anche l'autore di questo libro, che ha un titolo molto significativo, Domani e per sempre, pubblicato dalla Nave di Teseo. Ma che cosa racconta questo libro? Ermal Meta è un cantautore albanese di origine, e in questo libro racconta proprio la storia del suo paese, racconta l'epopea, ecco, del suo paese, del suo popolo, ovviamente con vicissitudini molto gravi, vissute appunto nei decenni dell'epoca comunista, eccetera, ma poi anche in questi ultimi decenni, quando molti di questi abitanti di questo paese hanno dovuto prendere altre strade, e sono emigrati, e anche, come è capitato a lui, di arrivare appunto in Italia. E quindi è un libro molto bello, perché racconta la vicenda di un popolo attraverso una vicenda personale. E vale la pena di leggerlo, perché ci permette di ripassare anche la storia recente, ma anche di capire che cosa può significare il rapporto fra popoli diversi in un momento in cui, va bene, in questo momento le vicende migranti sono un po' in seconda linea dei titoli, ma sappiamo benissimo e vediamo benissimo tutti i giorni la vicenda appunto delle migrazioni dall'Ucraina in andata verso altri paesi, adesso anche qualcuno sta già ritornando. Quindi, come dire, questa tematica dei rapporti fra popoli, fra l'altro popoli in questo caso tutti europei, è una tematica molto viva. Vi consiglio questo libro, Domani e per sempre, Ermal Meta, La nave di Teseo. E adesso invece cambiamo ancora pagina e mi permetto, diciamo, forse è l'unico libro di letteratura in senso stretto che vi presento in questa puntata, ma è un libro a cui sono molto caro, perché ricorda anche il centenario di uno scrittore non molto conosciuto, uno scrittore italiano che si chiama Beppe Fenoglio, è nato appunto nel 1922 ed è morto giovanissimo nel 1963, aveva appena 41 anni, una bimba di 2 anni, ma aveva, pensate come la storia di tanti anche uomini di cultura, antiletterati, eccetera, è abbastanza strana. Aveva frequentato, lui è di Alba, quindi piemontese, aveva frequentato un po' l'università durante l'anno della guerra, ma non l'aveva mai finita. In compenso si era poi messo a lavorare in una ditta di vini, faceva, come dire, il commerciale, no, di questa ditta, ma nel contempo in realtà scriveva. Ha scritto tantissimi romanzi, alcuni sono diventati famosi come Il partigiano Johnny, che è ovviamente ambientato nelle vicende appunto della Resistenza. Ma io credo che il libro più bello suo sia questo romanzo abbastanza breve, che si chiama Una questione privata. edito da Einaudi. Tutti i libri di Fenoglio sono stati di fatto, o almeno la maggior parte, i più importanti, pubblicati dopo la sua morte, perché sono stati ritrovati nei suoi cassetti, e tra l'altro alcuni scritti e riscritti, quindi insomma con problemi anche, come dire, di decidere quale poteva essere la edizione definitiva. Comunque questo, una questione privata, sembra essere finito, no? E quindi si può leggere veramente come una testimonianza. Una testimonianza, perché dico importante, perché dico un grande libro? Perché ovviamente è ambientato anch'esso negli anni della Resistenza, lì intorno ad Alba, in Piemonte, eccetera. Fenoglio, giovanissimo, vi aveva partecipato, ed è anche una grande storia d'amore, perché possiamo dire che questo libro mescoli due grandi amori, il tema della libertà e il tema appunto dell'amore per una ragazza, e li mescolano con una modalità di scrittura di grande fascino, come Fenoglio ha saputo fare. Non per nulla Calvino nel 64, parlando appunto di libri sulla Resistenza, eccetera, dice: forse il libro più bello che abbiamo sulla Resistenza è proprio questo di Fenoglio, Una questione privata, che era stato praticamente appena pubblicato, perché, ripeto, i suoi libri di Fenoglio, no, molti non furono pubblicati che se non dopo la sua morte. Consiglio questo libro a chi vuole essere, come dire, interessato alla letteratura, vuole leggere delle pagine sulla Resistenza del tutto singolari, del tutto particolari, chi vuole leggere un romanzo d'amore, perché è anche un romanzo d'amore, e chi vuole ricordare appunto nel centenario questo grande scrittore. Beppe Fenoglio, Una questione privata, si trova adesso nelle edizioni Einaudi oppure nell'Opera Omnia di Fenoglio.
Ecco, mi fa molto piacere che tu abbia citato Beppe Fenoglio, perché io l'ho scoperto anch'io non da molto, ed è un autore che mi piace veramente moltissimo, quindi grazie di questa indicazione, perché questo libro, invece, questo romanzo non lo conosco. Facciamo la seconda pausa musicale, dopodiché avremo l'ultima parte della nostra intervista.
Però non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante, lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce: non mi avete fatto niente,
non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Che tutto va oltre le vostre inutili guerre.
C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre.
Cadranno in grattacielo
cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla.
Stiamo chiacchierando col professor Franco Camisasca, che ci sta dando consigli di lettura per l'estate. Libri da portare con noi in vacanza o da tenere con noi in casa, che ci possano fare compagnia, che ci possano far riflettere, oltre che divertire e interessare. Ecco, abbiamo ancora dei titoli, vero Franco?
Sì, ho quattro titoli ancora che spaziano un po' qua e un po' là. Innanzitutto voglio ricordare un libro cosiddetto per ragazzi, perché è scritto da Luigi Garlando, che è uno scrittore per ragazzi, ha scritto decine e decine di libri, ma come sempre ho detto anche altre volte, i libri per ragazzi si dicono per ragazzi, ma in realtà sarebbe utile che venissero letti anche dagli adulti. È un libro che fra l'altro ha una particolarità, perché in qualche modo ricorda un avvenimento tragico, storico, recente. Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, editore della Burr, ed è la storia, la biografia di Giovanni Falcone, raccontata ai ragazzi, ma è un libro che può essere, ripeto, letto da tutti con grande profitto, per ricordare questa figura di quest'uomo così importante, così, così decisivo per la storia del nostro paese e, come dire, così ancora discusso dopo tanti anni. La sua vicenda è così sempre discussa e problematica. Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, della Burr. Facciamo un salto invece da un'altra parte e vorrei omaggiare l'Ucraina attraverso uno scrittore che noi abbiamo sempre considerato russo, ma che in realtà è uno scrittore ucraino, Vasily Grossman, che Adelphi ha pubblicato un suo romanzo, Stalingrado, che è la storia dell'assedio della città di Stalingrado, quindi è un romanzo storico, cioè un libro di storia, se vogliamo, no? Però vorrei appunto ricordarlo, Grossman, perché appunto è in realtà uno scrittore nato in Ucraina, anche se per noi appunto occidentali talvolta appunto si diceva Russia, ovviamente ricordando l'impero russo, ricordando l'Unione Sovietica. Vasily Grossman, Stalingrado, l'assedio della città di Stalingrado appunto nella Seconda Guerra Mondiale, edito da Adelphi. Due ultimi libri. Uno è uscito veramente pochi giorni fa, anzi tutti e due, ma uno proprio pochissimi giorni fa, ed è un libro che ripropone anch'esso una tematica di grande attualità. È scritto da un collega, da un insegnante di storia, però che ha la possibilità e la capacità di essere un grande analista storico. E il titolo si chiama 13 aprile 1945, La lotta partigiana e il martirio di Rolando Righi, edito da Itaca. È scritto da Matteo Fanelli, appunto un collega insegnante che si è occupato di questa tematica. Perché questo titolo? perché il 13 aprile 45 è il giorno in cui questo ragazzo, questo Rolando Rivi, viene preso dai partigiani e ammazzato. Credo che sia forse già noto ai nostri ascoltatori, Rolando Rivi è un ragazzino di 14 anni, era in seminario da 10 anni, cioè da quando aveva 10 anni, e in quel momento i seminari erano chiusi, quindi studiava a casa sua nelle colline fra Modena e Reggio, e viene preso ovviamente perché portando sempre la talare, lui la portava l'abito talare perché voleva appunto ricordare a tutti che la sua scelta, sia pur da giovane, era quella di diventare sacerdote, viene preso e odium fidei, come si dice appunto, viene ammazzato qualche giorno dopo. Questo libro racconta la vicenda partigiana di quegli anni e anche appunto il martirio di Rolando Rivi, ma è un libro che, essendo appena uscito, è ricchissimo di documentazione molto precisa, non è per nulla romanzato, e quindi è un libro di storia. Chi interessa ritornare su questi tragici momenti, o chi vuole appunto ripassare un po' la storia partigiana di quelle zone dell'Emilia, appunto fra Modena e Reggio, può leggersi questo libro. L'autore è Matteo Fanelli, il libro è 13 aprile del 45, La lotta partigiana e il martirio di Rolando Rivi, edito da Itaca. E concludo con un capolavoro che credo stia girando dappertutto, su tutti i social. Se voi andate su YouTube ne trovate la presentazione in tante forme e tanti momenti, perché è un libro veramente grandioso. È un libro di Gemma Calabresi, e anche questo è per un anniversario appunto. Gemma Calabresi è la moglie di Calabresi, sapete, il commissario che fu ucciso. La storia è una storia affascinante perché Gemma Calabresi ripercorre la sua storia da quel giorno in cui suo marito è stato ucciso fino adesso, ed è la storia di un perdono, la storia di come lei a poco è riuscita a perdonare queste persone. Sapete che la vicenda dell'omicidio Calabresi fu oggetto a quei tempi di polemiche infinite, ma anche mai finite in questi tanti anni, questi 50 anni. E lei però in questo libro racconta come appunto ha potuto arrivare al perdono di queste persone. E in un'intervista che io ho sentito pochi giorni fa presentando questo libro, mi ha impressionato una frase che lei ha detto: quando ho cominciato a capire che potevo andare verso la strada del perdono, quando ho cominciato a vedere questi non come assassini, ma come persone. Certo che avevano assassinato mio marito, ma sono comunque persone, quindi anch'esse desiderose forse di perdono, anch'esse in qualche modo persone che hanno, che potrebbero avere una speranza nella vita oltre i loro errori, oltre il loro assassinio. E quindi questo libro, ripeto, non vi ho detto il titolo, si chiama La crepa e la luce, un libro appunto che il titolo dice già, no, la crepa, ma dentro questa crepa la luce. Gemma Calabresi, La crepa e la luce, sulla strada del perdono, Mondadori. Questo libro dovete assolutamente leggerlo, non perdetevelo, perché è un libro grande, resterà nella storia delle vostre letture.
Sì, ho sentito anch'io un'intervista non recentissima, credo 2 mesi fa, quella che aveva fatto il figlio Mario Calabresi alla mamma sul suo canale YouTube, ed è commoventissima, perché ti prende, ti emoziona, quindi penso che il libro possa essere proprio una cosa, cioè possa essere un momento di grande riflessione, ma proprio di grande commozione, e qualche volta ci vuole anche, bisogna commuoversi, perché sennò rimaniamo tutti lì come dei cucù, ecco, no, ma di fronte alle cose grandi.
Proprio, nell'etimologia della parola, no? Cioè essere mossi dentro da un libro così.
Sì. Sì.
Una persona che arriva a testimoniare come appunto è arrivata a perdonare dopo e durante questi 50 anni e non può che muovere chiunque, da qualsiasi parte possa essere, in qualsiasi situazione umana possa trovarsi.
Io vorrei farti dire due parole, ma proprio abbiamo un minuto praticamente, due al massimo. Un titolo di un classico, se uno vuole tornare a riprendere in mano qualche grande romanzo, grande libro.
Guarda, ti dirò che come sempre sono interessato, però insieme a quello che in qualche modo come dire, evidenzia i miei interessi, ho un altro libro che consiglierei, perché l'ho ripreso perché i miei giovani nipoti lo stanno guardando, e se avete voglia di ritornare a un classico, leggetevi l'Eneide, o meglio, leggetevi qualche libro dell'Eneide, un classico veramente che ha 3.000 anni di storia quasi, ma 2.000 e 2.100 insomma, ma è veramente impressionante. Ma poi ovviamente non possono ricordare proprio in tema di perdono anche alcune pagine dei Promessi Sposi, che come sempre dico, temo di essere noioso ma spero di no, come sempre dico, è un libro che va letto, perché è un libro che appunto conosciamo tutti ne parliamo, ma invece fare la fatica di mettersi davanti a queste pagine, per esempio appunto in tema di perdono le pagine al Lazzaretto fra Renzo e Lucia e fra Cristoforo sarebbero da pandan, no, al libro della Calabresi che abbiamo appena nominato. Alla prossima, grazie.
Io ringrazio moltissimo il professor Franco Camisasca e a tutti voi, e tutti voi naturalmente, per il vostro ascolto. Vi do appuntamento come sempre settimana prossima alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana, e vi auguro buona settimana. Ciao a tutti.